Lombardia, amore mio, note su Lombardia e dintorni dall'antichità classica. Ma torniamo ancora nell'ambito produttivo. Oltre all'agricoltura e al commercio, sappiamo che della presenza di molte fabbriche di ceramica nella Valle Padana, soprattutto nel Pavese, in Lomellina, nel primo secolo d.C., c'erano fabbriche per la produzione di bicchieri a pareti sottili, del tipo acco, presenti anche nel museo Sutermeister di Legnano e in quello di Calarate, così come a Cremona. È testimonianza anche la presenza nella nostra zona di industrie vetrarie, e se per l'industria vetraria Aquileia è una delle fonti cisalpine principali, usava la sabbia delle cave istriane e i suoi vetri erano apprezzati in tutta la valle e oltre le Alpi. La Lomellina doveva avere vetrerie numerose e importanti e usava la sabbia diluviale del sottosuolo, quella che Plinio chiamava Subulum Album Inticiniensi, ovvero già in età preromana, se ricordiamo le belle armille verdi e azzurre delle tombe galliche. Le tombe nella campagna pavese e del Canton Ticino hanno dato in età romana una grande quantità di vetri, e di bei vetri, alcuni con le elegantissime colombine portaprofumo, veramente tipici della nostra regione. Il più prezioso vetro conservato in Lombardia, a Milano, scoperto nel 1675 nella campagna di Novara, è la Diatreta Trivulzio, che forse è di importazione renana. Vetri molto belli, che si trovano nel Museo di Varese, come la diatreta cagnola e piccole ampolle di cristallo ritrovate in tombe a Mercato dei Sassi presso Varese, e dimostrano il gusto per il bello e per il raffinato degli antichi abitanti della nostra regione. Begli oggetti, infatti, sono stati ritrovati sia nelle campagne sia nei nuclei urbani. Il commercio richiedeva ovviamente un sistema stradale, il quale doveva già essere ben articolato quando i centri più antichi divennero colonie romane, e a cominciare dal secondo secolo, ed è l'epoca in cui i nuclei urbani si ampliano ed assumono una certa importanza. Ricordiamo dunque i nuclei urbani più conosciuti attraverso le parole dei classici, comum, come Plinio il Giovane definisce la mia delizia, nei dintorni della quale c'è l'amenissima villa, che era dell'amico Canino Rufo, con quel bel porticato ove è sempre primavera e dove c'è quel platano ambrosissimo, quel canale dalle acque verdi limpidissime, quel lago che vi sta sotto. E proprio quel lago viene anche ricordato dallo zio Plinio il Vecchio. L'Italia, a nord del Po, vicino alle Alpi, chiama l'Ario un bel lago. In un luogo pieno di alberi, presso il quale le cicogne non giungono, come non arrivano nel raggio di 8 miglia da esso gli stormi di taccole. Brixia, che sempre Plinio il Giovane dichiara essere un luogo di quella nostra Italia che ancora possiede e conserva la modestia e la frugalità e anche l'antica semplicità di vita. Non lontano da quel lago di Garda, già immortalato negli appassionati versi di Catullo per la sua Sirmione, così disse: deliziosa, fra tutte le penisole e le isole, sul vasto mare i laghi chiari, Sirmione mia, Che festa rivederti. E ancora, salve Sirmione bella. Bergomum, di cui Plinio il Vecchio ricorda l'origine orobica e la posizione collinare. Cremona, definita da Virgilio misera, sventurata in quanto il suo territorio fu distribuito ai veterani di Ottaviano dopo la battaglia di Filippi e a danno dei suoi abitanti. E poi Mantua, anch'essa celebrata da Virgilio nelle Georgiche. Così scrisse: Mantova, al verde, tuo piano un tempo innalzerò di marmo, presso l'acque ove grande nei suoi lenti meandri il mincio scorre e fra le rive tutte folte le teneri canneti. E quei campi che Mantova perse, dove nutre cigni candidi come neve sull'erboso fiume. E infine la ricca città di Ticinum. La Gallia Cisalpina fu molto legata a Cesare, che dopo la conquista della Gallia Transalpina vi fu ricevuto con grandissimi onori. Durante il decennio di governo provinciale, Cesare fu a Milano ed è celebre un episodio raccontato da Plutarco nelle Vite Parallele, quando a Milano Valerio Leone, che è un cognome che si sviluppa probabilmente in Leone o Leoni, piuttosto diffuso tuttora nella nostra zona, scrisse: quando Milano, suo ospite, lo invitò a pranzo e mise in tavola degli asparagi conditi con mirra, che era un unguento aromatico, anziché con olio, Cesare li mangiò tranquillamente e rimbrottò i suoi amici che erano disgustati. Evidentemente il condimento era un antennato del burro, un sapore sconosciuto allora al palato romano e tutto sommato caratteristico anche adesso, più della nostra cucina settentrionale che di quella meridionale. Cesare capì quanto fosse importante la Valle Padana per i suoi valori umani e agricoli, per le sue energie, per i suoi valori militari e anche elettorali, e promosse quella Lex Iulia che, dando la cittadinanza romana agli abitanti della Cisalpina, li accoglieva nel 49 a.C. nello Stato romano. Dal 42 a.C. la Cisalpina non fu più provincia ed entrò a far parte dell'Italia. Con Augusto le terre padane diventarono baluardi importanti di difesa dell'impero. La parte più fiorente dell'Italia, quante cioè sono città e campagne fra il Po e le Alpi? Così definisce il nostro territorio ancora lo storico latino Tacito, attivo fra il primo e il secondo secolo d.C. E infatti la Traspadana e Milano erano molto prospere in quel periodo sotto l'impero dei Flavi e degli Antonini. Il nostro territorio doveva essere anche molto popoloso. È un dato che si può trarre dal numero vastissimo di epigrafi trovate. E a proposito di epigrafi, anche dalla loro lettura possiamo dedurre che gran lavoratori lombardi furono sempre. Le epigrafi ritrovate a Milano, Como, Mantova, Brescia e in altre città lombarde ci informano sulle professioni e sui mestieri, oltre alle associazioni e alle corporazioni di categoria. I collegia, oltre alla presenza di magistrati e di soldati, troviamo per esempio a Mantova fabbri per armature, operai di una importante mantuana loricaria a Brescia, numerosi centonari produttori di coperte di feltri e poi falegnami, mulattieri, barcaioli, forse erano i pescatori del Garda, e di farmacisti. La prosperità di Como è celebrata da lapidi e iscrizioni funebri che si trovano presso il Museo Civico Giovio. È testimonianza la presenza di fabbri, medici, giardinieri, veterani, magistrati, artigiani, marinai della corporazione locale. A Milano i documenti più abbondanti sono riferiti all'industria e al commercio, quello delle vesti e delle stoffe, soprattutto quelle di lana. Fa riferimento alla lana gallica anche il poeta Augusteo Orazio. Troviamo infatti un fabbricante di mantelli, un certo Sagarius, tal Firmius Flaccus, e dei commercianti di questo stesso prodotto, i Negotiatiores Sagarii. Interessante è l'epigrafe di Caius Vettius Novelli, Filius, sotto i cui nomi sono rappresentate due persone. L'una quasi a persuadere della bontà e l'integrità della stoffa, distante a braccia aperte un panno dalla forma di un mantello, in modo da essere in gran parte coperta. L'altra porta il panno ripiegato per il lungo la sua spalla e dal movimento delle braccia sembra in atto di parlare o trattare con la prima. E poi ci sono i commercianti di lino, un Liniarius, un tal Caius Cassius Sopater, eppure una Linaria Cassia Cai Liberta Domestica. Sono infatti testimoniati nel Corpus Inscriptionum Latinarum. E anche i commercianti di centoni, cioè, come già si è detto, di grezzi panni con cui venivano confezionate le veste degli schiavi o rozze coperte che servivano fra l'altro a soffocare gli incendi. E parlando di fabbricazione di stoffe di ogni tipo, è facile pensare alla ricca produzione tessile della nostra zona. E come noi legnanesi possiamo dimenticare forse i cantoni, i bernocchi, i ratti? E poi gli artigiani delle pelli e delle calzature. C'è un Sutor Caligarius di nome Calius Atilius Cai Filius Iustus, che è rappresentato in una delle più note lapidi delle raccolte milanesi. I sutores, e specialmente i caligari, specialisti nella confezione di caligae militari, erano spesso uomini liberi e benestanti, e su cui si vede poi anche il calzolaio seduto al deschetto mentre lavora. E poi, se vogliamo collegare questa epigrafe a quella presente al Museo Sutermeister di Legnano, ritrovata a Parabiago, proprio dalla famiglia delle Atili, piace pensare ad un legame di questo calzolaio con Parabiago, la capitale della calzatura. E poi ci sono i commercianti con aziende di trasporti. Troviamo infatti un Negotiatio Cisalpinus e Transalpinus. E i banchieri, per esempio, Titus Tutilius Califo, Negotiator Stipis Argentarie Splendidissimum. E poi i carpentieri, falegnami, quindi lavoratori del bronzo, del ferro, del legno, che forse usavano anche quel acero bianco di un candore eccezionale, che è detto gallico perché cresce nella Gallia Transpadana, così come ricorda ancora Plinio il Vecchio. Mi piace segnalare anche un'ultima epigrafe per ricordare che il lavoro era anche un'arte per i Lombardi. È un'epigrafe che loda incondizionatamente un operaio, un liberto, di nome Petronio Primitivo, e che così recita: quello che costui ha fatto male, nessuno l'ha fatto meglio, e quello che egli ha fatto bene, nessun altro è stato in grado di farlo. E le città longobarde appaiono anche città gaudenti, raffinate e colte, e questa vocazione teatrale che noi conosciamo grazie all'attività vivace e creativa dei numerosi teatri milanesi, e di provincia e dovevano essere presenti anche nel passato. Se troviamo in Milano anche epigrafi di pantomimi, per esempio quella de Theocritus Augustorum Libertis Libertus Pylades, pantomimo annurato, che era stata posta dal Grex Romanum, cioè dalla sua compagnia artistica, per cura dell'impresario, al cui cippo sono riportati anche i titoli di quelli che dovevano essere i suoi cavalli di battaglia nelle scene milanesi e le tragedie Ion e Troades, o ancora quelli di un pantomimo dei tempi di Caracalla che si chiamava Septimius Aurelius Agrippa ed era un liberto dell'imperatore. Ma la Lombardia è anche terra di studi. Ne abbiamo notizia soprattutto da Plinio il Giovane, che in un'epistola narra dell'episodio del suo incontro con un giovane comasco che frequenta la scuola a Milano, suscitando in lui la seguente reazione. Perché non qui? Intendendo cioè Como, la risposta del padre del giovinetto, disse, perché qui non abbiamo precettori. Presuppone, pertanto in Milano, l'esistenza di precettores di grande valore. Le scuole comasche, che pure esistevano, non erano quindi ai tempi all'altezza di quelle di Milano ed era stimato luogo di alta dottrina. È proprio qui che vengono inviati i giovani, come quasi all'università. Ma Plinio continua. Come mai nessuno? Sarebbe molto conveniente per voi, padri, che i figli compissero qui i loro studi, dove infatti potrebbero vivere meglio che nelle loro città e comportarsi con più decoro sotto gli occhi dei genitori e spendere meno? Io sono pronto per la nostra città a concorrere per un terzo in ciò che voi ritenete giusto di spendere. Ed eccolo dunque le radici antiche di quel mecenatismo lombardo. Quante scuole, soprattutto professionali, sono nate sotto l'egida dei Lombardi illuminati. Ancora una volta non possiamo non ricordare i lignanesi Bernocchi e Dell'Acqua e i vicinissimi Ferrazzi Cova di Villa Cortese, i Caccia di Busto Garolfo e altri ancora. E non si smentisce mai neanche il senso pratico lombardo, perché Plinio prosegue. Prometterei anche di sostenere l'intera spesa se non temessi che questo mio dono finirebbe una volta o l'altra per essere guastato dai favoritismi, come vedo accadere in molte località, ove i professori sono nominati dalla pubblica amministrazione. A questo malanno c'è rimedio. Se viene lasciata ai soli genitori la facoltà di assumere i professori e costringerli a una scrupolosa scelta anche con l'obbligo di sopportarne la spesa. Già che coloro che fossero poco scrupolosi del denaro altrui lo saranno certamente del proprio. Plinio, che è lo scrittore, quindi ha un intento preciso. È necessario che gli utenti si paghino, almeno in parte, direttamente il servizio, perché in questo modo saranno più vigili nell'ottenere un'ottima prestazione. E prosegue. Niente di più bello potete dare ai vostri figli, niente di più gradito alla vostra città. Siano educati laddove sono nati e comincino fin dall'infanzia ad amare il suolo natio e si abituino a risiedervi. Ma il mecenatismo di Plinio non si ferma qui. Sappiamo da un'altra lettera del dono di una biblioteca alla città di Como, 1.000.000 di sesterzi, più di 100.000 per il suo funzionamento, ed è una cifra di qualche milione di euro, ed è l'assegnazione di 500.000 sesterzi per il mantenimento di giovani e di giovinette di nascita libera con maschi, allo scopo di rinvigorire il ceppo italico, una sorta di fondazione con borse di studio. E come non pensare al cardinal Federico Borromeo e alla Biblioteca Ambrosiana. Ecco quindi le origini di quelle che all'inizio abbiamo chiamato vocazioni lombarde. La vocazione europea è forse stata la prima a manifestarsi fin dalla preistoria, ma molto antiche sono anche le vocazioni agricole di certe province, la vocazione industriale di altre, quella commerciale e imprenditoriale di molte, la vocazione al lavoro, ma anche alla ricerca dei buoni studi, del buon gusto, della raffinatezza, quella del piacere e del divertimento colto. Ma mi piace concludere ricordando un altro ultimo aspetto che fa grande la Lombardia. Nel 313 d.C. la Lombardia, e più precisamente Milano, fu teatro di un evento molto importante e famoso, che vide protagonista Costantino e che è forse il più grande atto politico di valore universale, certamente il primo, ed è l'Editto di Milano, con il quale l'imperatore proclamava la liceità del culto cristiano e la libertà di professione della nuova fede. Atto magnifico di tolleranza che consacra auspice Milano una nuova era nella storia dell'impero. Quindi Lombardia, terra di tolleranza. E presso poco in quel tempo la città di Milano si presentava in tutta la sua grandezza agli occhi del decimo Manio Ausonio, professore e poeta contemporaneo di Sant'Ambrogio, che così la descrisse. È tutto meraviglioso a Milano, ricchezze abbondanti, case numerose ed eleganti, ed è diffuso il benessere e la gente ha un ingegno vivace, l'aspetto della città è amplificato e reso più bello da un duplice muro. E, per il piacere delle persone, vi è un circo e la mole cuneiforme di un teatro coperto. E ancora ci sono templi, un palazzo imperiale, girano molti soldi. C'è un quartiere celebre sotto il nome di Bagni di Eracle, o Eracle. I suoi colonnati, tutti adorni di statue di marmo, e le sue mura circondano come un bastione i margini della città. Tutte queste costruzioni sembrano, per le loro forme grandiose, rivaleggiare in magnificenza e non sono affatto schiacciate dalla stretta vicinanza di Roma. Bum 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 b